attendere degli amici alla stazione, arriva in ritardo, eppure si stupisce del ritardo perché dice dopo tutto la stazione sta a 10 minuti a casa sua. Si ha dimenticato che nel frattempo forse non cammina più come un tempo e ci ha messo molto più di 10 minuti per fare un percorso tradizionalmente a 10 minuti. E questa è un'esperienza che conta fino a poi. Bene, scusate ancora. Allora, non è un caso, né è cosa secondaria, che in un certo senso noi stiamo andando, potrebbe sembrare un po' corrivo, a cercare lumi per ciò che in qualche modo sta necessariamente oscuro al cuore del frammento delle tragedie, come si è un po' per convenzione nostra decisa, nello spazio bianco tra le due strofe di Ebbe des Lebens, al cuore, o per meglio dire, in uno dei possibili cuori della settima strofa di Bodum Wein, ovvero sia quella appunto così pubblicizzata attraverso l'impiego addirittura titolare del suo saggio che ne fa Heidegger. Però in realtà credo che non si stenderà, se non altro, a condividere il fatto che, visto che in qualche modo la riflessione che si sta tentando di proporre è una riflessione sulla necessità della poesia, beh, indubbiamente un'apertura importante logicamente e nella forza poetica di un verso è quella che si produce nella domanda perché i poeti nel tempo della tragedia. Proviamo ad approfondire un po' il senso di questa domanda. Qui intanto nel testo di Elderlin. Come dicevamo, a questa affermazione, a proposito, non vi sfuggirà che, seppure in un'orchestrazione molto più complessa, il luogo dove ci si pone la domanda perché i poeti nel tempo della miseria è qualcosa che in qualche modo tocca chi ha accettato, e su questo Hölderlin non si schioda, che sia meglio schlafen, viso ohne genossen zu sein, di dormire nella notte senza compagni. E attenti. E attenti. Anche se appunto questa attesa nella notte senza compagni, senza una scadenza, comporta appunto che ci si chieda perché questa attesa, visto che questa attesa è il luogo della poesia, per un momento si potrebbe dire quasi, ma bisogna stare attenti a dirlo fino in fondo, residuale della poesia. E la situazione in parte potrebbe sembrare che abbiamo visto nel Cantore cieco, no? Dove sostanzialmente il nostro siede, non vede più nulla, è in grado di produrre splendidi versi che dicono quello che non vede, ma non a caso il nostro aspetta un redentore e lo sente nei posti più diversi, ma lo sente passare, è qualcosa che non si espande più sulla terra plasmandola e in un certo senso non gli ridà la vista per poter vedere tutto questo. E tra l'altro viene forse alla mente che in un'altra grande officina più favorita dal punto di vista dal dio delle realizzazioni riuscite, sostanzialmente abbiamo una scena che in qualche modo si apparenta a questa. Avete presente le scene finali del Faust di Goethe? Faust, dopo essere stato ringiovanito, siamo in questo contesto, anche se come vi dicevo Goethe passa per così dire appunto come una sorta di dio indifferente, anche se attentissimo, in tutto lo scenario tedesco dell'epoca. Gli idealisti, i romantici che lo adorano e lo venerano, sono da lui guardati con una neanche tanto dissimulata sufficienza. e il nostro al fondo fa operare una sua comprensione anche del tempo storico che non ha quasi riscontri di nessuno. Ma su questo adesso non possiamo insistere. Noi c'è una delle ultime scene. Faust ha ottenuto ovviamente la giovinezza da Mefistofele e ne ha fatte predicarlo in Francia, come si dice. E come possiamo dire, dovremmo essere più o meno vicini al momento atteso da Mefistofele, forse, perché tutto sommato Mefistofele è lo spirito che nega e conseguentemente è quella, come dice lui, quella sostanza che continuamente vuole il male e fa il bene. Quindi non si sa quanto veramente Mefistofele non desideri anche lui di essere un po' ingannato. Questo è un altro aspetto ancora. In quel momento in cui sostanzialmente Faust dovrebbe dire all'attimo, appunto, sei bello, quel momento di soddisfazione, di appiagamento pieno del desiderio che farebbe scattare la clausola del contratto firmato con Sartre, no? Nel momento in cui Faust si possa dire appagato, la sua anima tocca l'inferno. Il che ci dice anche che lasciare che il desiderio muoia nell'appagamento è essenzialmente l'inferno. Ma, dicevo, quando Faust si avvia alla seconda vecchiezza, perché come ricordate Faust all'inizio è vecchio, e il patto con Mefistofele consiste proprio nel ritornare alla giovinezza, e a una giovinezza che si lega grazie ai poteri di Mefistofele ad ogni sorta di potenza. Insomma, è un Mefistofele un po' un Napoleone, in definitiva, sempre un Napoleone manzoniano. Prendiamo il globo di Faust, no? Dall'Alpi alle piramidi, al Manzanare, al Reno, e effettivamente, come dicevamo, anche Faust vola da un capo all'altro del mondo, insomma, no? Può stupire l'imperatore d'Austria portandolo in pieno inverno dell'uva che è andato a prendere un attimo prima con Mefistofele in Arabia. Adesso la cosa non ci stupisce più, ma come possiamo dire? All'epoca esisteva un incipiente economia di mercato, ma non ancora un'economia di supermercato, e conseguentemente la cosa poteva e doveva essere apparire assolutamente prodigiosa. Beh, però in questi ultimi tempi, nel fine, Faust ha maturato un altro desiderio. L'imperatore, voi ricorderete, gli ha regalato per i suoi servigi una terra. Una terra, una regione intera, che ha un po' un aspetto da Pomerania o da Prussia del nord, insomma, cioè sostanzialmente una sorta di terra arida e sabbiosa lungo il mare. E Faust vuole e ottiene con i poteri che in qualche modo gli sono esercitati a Mefistofele di trasformarla in una terra fertilissima e riempirla di case, di campi, di città e di popoli felici di esserci. Contemplare questo scenario sarebbe il suo massimo desiderio, ma nel frattempo Fausto è diventato cieco. Anche questo scenario così auratico non può essere visto. Si potrebbe dire forse quella patria che matura in queste forme, che in qualche modo corrisponde anche alla allora modernità del rapporto Stato-società in definitiva, il suo sviluppo. Forse è qualcosa che è necessariamente voluto e governato da qualcosa che è cieco, cioè che non può in qualche modo contenerla in un'unica visione, che non può renderla trasparente a se stessa in un'unica visione, che non può riunirla in un unico mito, in un'unica immagine. scelta e per tanti versi giustifica il ricorso altrove all'idea di una grande imbragatura dialettica che tenga assieme tutto questo, che trasformi i conflitti in energia, che le risolva in crescita e in produzione di forma. Ma questo effettivamente significa essere ciechi, sentire, intuire, concepire, ma non vedere. Per cui sostanzialmente l'elemento classico greco, per così dire, dell'arte, qui o non c'è, o se c'è, è una menzogna. Ora, dicevamo, il nostro verso arriva appunto quando sostanzialmente la strategia che ha adottato il poeta nei confronti del fatto che, da ciò di cui stavamo parlando adesso attraverso l'esempio del piano, gli dèi se ne siano andati, vivono sopra di noi certamente, ma non si manifestano, non ci toccano più. Ricordo che qualche tempo fa mi raccontava in mente adesso l'amico Remotti, che è stato un grande antropologo in ambito africano, ma non soltanto, forse qualcuno di voi ha letto i suoi volumi più teorici contro l'identità, eccetera. Mi raccontava di un mito africano che aveva recentemente studiato, quello per cui nella tribù che aveva studiato, chiamiamola così, si riteneva che un tempo il cielo toccasse letteralmente la testa degli uomini. E quando gli uomini avevano fame, bastava che staccassero un pezzo di cielo e lo mangiassero e aveva tutti i sapori possibili e immaginabili. Solo che un giorno una donna della tribù, essendosi messa una cesta di legno sulla testa, si sente impedita dalla cappa del cielo, che ovviamente la tocca. Per cui gli dice di alzarsi un po', il cielo si infuria come una bestia e se ne va lontanissimo. E da quel momento sostanzialmente il cielo resta tanto lontano, non intralcia più le modeste attività economiche del villaggio, ma non si vive più mangiando pezzi di cielo. Beh, in un certo senso qui gli dèi se ne sono andati e, come dicevamo, cosa più importante, gli uomini non sembrano averne una particolare nostalgia, non sembrano capire cosa hanno perso. Siamo in qualche modo appunto nella doppia infedeltà. Quindi, tenete presente lo scenario iniziale, quello della prima strofa su cui ci siamo soffermati, è l'immagine di una città prosperosa, con la gente che torna a casa, fa i conti e probabilmente scopre che ci ha guadagnato, con ogni probabilità mangia in maniera cospicua e per di più ci sono i giardini che olezzano di fiori, violini che suonano, zigani o meno nella notte. Insomma, dobbiamo essere insoddisfatti di questa cosa così, in un certo senso, piena di Wolfhard, di benessere. Eppure questo è il tempo della miseria, della mancanza, del vuoto. Beh, in un certo senso, qui tenete presente, si sta configurando una situazione che abbiamo conosciuto in tante forme. Probabilmente quando voi eravate piccoli ed eravate ore al fine delle elementari o alle medie, qualche maestro o insegnante vi ha costretto a fare un tema sul Natale dei consumi o qualcosa del genere, in cui si è perso il rapporto con la verità della festa e tutti sono lì che mangiano panettoni, vedono cine panettoni e si fanno comprare regalacci inutili invece di dare soldi ai bambini poveri dell'Africa. Esattamente. Beh, questo tipo di cose rappresenta in una forma, se volete, popolare, demotica e degradata, una grande riflessione che ha accompagnato l'incredibile sviluppo di questi ultimi due secoli. È quella cosa che trova, non a caso, visto che abbiamo citato Heidegger, in parte una formalizzazione in un grande paradigma ermeneutico, che è il paradigma del nichilismo, che, per riprendere Heidegger, Lunga e così via, in un certo senso è da intendersi, in questo caso, questa è una formula riassuntiva, come affermazione per cui al cuore di ciò che produce vi è in realtà un movimento distruttivo. In questo senso il nichilismo è qualcosa che produce oggetti in continuazione ma uccide le cose. Heidegger in qualche modo arriverà in qualche modo a dire appunto che il nichilismo è insito nella matrice stessa della metafisica e che quindi tutto ciò che viene aggredito dal nichilismo non può che essere aggredito dal nichilismo perché dal nichilismo viene. L'età moderna diventa lo svelamento di questo fatto perché, come possiamo dire, come direbbero gli ecologisti ad esempio comodamente, ma in maniera molto riduttiva, abbiamo sviluppo economico ma uccidiamo la natura. O, come senza essere ecologisti ovviamente direbbero molti nel corso di questi secoli, una crescita materiale alleva al proprio cuore un disagio che è legato alla desertificazione simbolica del mondo. Quando si dice che gli dèi sono assenti e se ne sono andati, vuol dire che su questo Leopardi ha delle cose lancinanti, da tanto sono immediate e dirette, vuol dire che sostanzialmente la vita, al di là di molte comodità che ci stiamo elargendo, sta diventando intimamente spoglia. Se voi vi spoglia, vi concordate, non so, forse, così finalmente una volta fatto un riferimento a qualcosa che riguarda la letteratura italiana, ciò che probabilmente viene sentito come un po' carente nelle cose che faccio. Avete presente all'inizio del dialogo sopra i costumi presenti degli italiani? Sostanzialmente lì Leopardi, tra le molte altre cose, di una geniale acutezza, che vanno molto al di là delle apparenze, tra l'altro, e che si muovono a una macro scala europea, per quanto Leopardi potesse proprio anche afferrarla attraverso limiti del contesto culturale italiano, oltre i quali però a suo modo riusciva anche a vedere. Dice che sostanzialmente rispetto alla condizione antica sono sparite tutte le virtù. Sono spariti in qualche modo tutti i contenuti delle virtù ed è rimasta soltanto una cosa che in un certo senso spinge in assenza delle virtù ad avere un comportamento degno, ad avere un comportamento, diremmo noi in maniera un po' pedagogistica, creativo, ma non fidarsi troppo, che è l'onore. L'onore. Che però per Leopardi vuol dire qualcosa di estremamente sociologico, nel senso che l'onore consiste nel potersi rappresentare in una maniera prestigiosa e ottenere che gli altri ci credano. quindi qualcosa che al fondo ha in sé qualche elemento dell'intensità vitale, di quell'umanità antica che si immagina attraversata dalla potenza degli dèi, ma solo in una forma mediata, potremmo dire sentimentale, no? Perché questo splendore, magari eroico, è facciata, è rappresentazione, è calcolo sulla propria immagine. Però, se non altro, questo stimola quasi tutti i popoli europei ad avere una filosofia, delle scienze, a produrre lo sviluppo, a produrre anche grandi opere artistiche. Quasi tutti, meno gli italiani, i quali, essendo, come ricordate già, filosofi spontanei, sanno ciò che per i tedeschi e i francesi giunge soltanto al culmine di un grande percorso di sforzo filosofico, cioè sanno che tutto questo è vano e inutile, e sanno che la ragione stessa è una pura gabbia. Però proprio per questo sono un popolo infimo, che non hanno neanche cura del loro onore, per cui sostanzialmente si fanno cornificare, si vendono ogni parte del loro corpo in qualsiasi modo, perché sono fondamentalmente, neanche dell'onore gliene frega nulla. È un modo di essere filosofi, sapere che in qualche modo tutta al fondo è vanità, solo che illudersi che ciò che è vanità non sia vanità è ciò che comporta nel moderno le cose migliori che riusciamo ancora a fare. Un po' di illusione è l'ultima nostra grande risorsa, perché se si è lucidamente disillusi si diventa miserabili, a meno che non si sappia ambientare in questa totale disillusione un canto che la supera. Chiunque abbia ascoltato la parola di Leopardi sa che moltissime volte si vola infinitamente al di là di ciò che potrebbe essere una sintesi del suo pensiero come generico pessimismo. Il problema però del Darwin è in parte analogo, ma richiede che il problema venga posto in maniera radicale. Perché? Cosa giustifica? Cosa fa sì che sia possibile la poesia in un mondo in cui non c'è poesia? Nella sua immaginazione, come in quella d'epoca, come quella appunto dei mitologi della ragione, i greci avevano una vita organizzata poeticamente. E il mito, i loro dei, il canto che li riguardava, era il luogo centrale della loro organizzazione di vita. Gli dèi, come possiamo dire, passavano attraverso il corpo degli uomini, che ancora non si immaginavano scissi, come possiamo dire, tra sé e una psicologia che avrebbe in qualche modo riguardato una loro interiorità, per peculiarmente loro, da conoscere tendenzialmente come un oggetto altro. Conseguentemente, i greci potevano in qualche modo non porsi neanche il problema sul perché della poesia, perché ogni loro principale manifestazione era poetica e di questo viveva. Ma adesso, si potrebbe dire, quando sostanzialmente il centro della vita non è poetico, nel senso che proprio non c'è la poesia a organizzare i nostri giorni, la poesia è la musica stessa, sono state in qualche modo relegate all'interno di alcuni spazi particolari e sono diventati letteratura, grande spettacolo per le orecchie, sono diventato teatro, inteso come un luogo dove si va a consumare degli spettacoli. C'è l'estetica, ovvero sia il bello, circoscritto a un suo campo, perché l'esistenza nel suo complesso contiene il bello, non è formata dal bello. E voi ricordate che nel più antico frammento di Sistema, no? Cosa si diceva? L'idea di bellezza dovrà diventare il luogo di formazione della nuova etica e della nuova scienza. Per questo, questo nuovo mondo dovrebbe essere mitologico e filosofico insieme. Dovrebbe essere un mondo in qualche modo poetico. Ma in realtà il nostro mondo ha inventato l'estetica e quindi ha inventato il fatto che il bello è una parte tra le altre. E non a caso sono al lavoro sistemi filosofici, pensate alla fine dell'Ottocento, nel 900 il nostro Croce, che è una grande a suo modo conclusione della vicenda dell'idealismo, in cui hai l'etica, la filosofia, la storiografia, l'estetica, l'economia, insomma, tutto al suo posto. Divisione del lavoro consolidata a livello di divisione delle scienze dello spirito e delle sue manifestazioni. Allora, obiettivamente, come possiamo dire, sarebbe ragionevole chiedersi perché i poeti? Perché evidentemente la domanda di Hölderlin non può essere saturata da una qualche risposta che riguardi la separatezza della letteratura. Che è dove si possono scrivere poesie? Si possono anche, ecco, si può anche addirittura provare a scrivere una tragedia, ma nel momento in cui Hölderlin provi a scrivere una tragedia, questa tragedia deve essere qualcosa che in realtà attraversi questa miseria rovesciandola, deve essere una vera tragedia. Ma nella condizione in cui viviamo non ci può essere una vera tragedia, perché non c'è nessun Dio che passi attraverso il teatro dietro le maschere. Non c'è catarsi. E non a caso Hölderlin, praticamente in quest'epoca, subito dopo, lavora, come sapete, come vi ho detto, sulla traduzione dell'Antigone dell'Edipo e scrive, ci arriveremo poi, quelle note sull'Antigone e sull'Edipo, semi-indecifrabili, che però indicano esattamente un tono col frammento sul significato delle tragedie, sul divenire del trapassare, eccetera, il senso anche della sua posizione al tentativo di realizzare la sua tragedia, una tragedia che può riuscire, come dicevamo, soltanto se è radicalmente una cosa di più di un'opera letteraria. Che è il problema nella tragedia, come dicevo, di Empedocle, no? Perché ci si può buttare nell'Etna. A un certo momento la gente, come in certe farse napoletane, dopo averti trattenuto, se proprio vuoi buttarti dalla finestra, ti lascia andare. Nelle farse napoletane, allora è in quel momento che ci si ferma, no? Quindi in un certo senso penso che potrebbe pure gettarsi nell'Etna, ma se gettarsi nell'Etna è solo un fatto privato. Se scrivere una tragedia è solo scrivere un bel testo, perché è poi? Perché se la situazione è questa, siamo realmente nel tempo della miseria. Ovvero sia, potremmo dire, il tempo della miseria è il tempo in cui la poesia non può essere difesa dalla sua identificazione con nulla. E qui però c'è un aspetto importante, perché la poesia, nel momento in cui niente la difenda, niente la giustifichi, è solo la poesia. Ma ecco che in un certo senso, se la poesia è solo la poesia, la poesia rischia di manifestarsi nella sua intima e irriducibile necessità. quando siamo arrivati a dire che la poesia al fondo non serve veramente a niente, o quando serve, serve in maniera spuria e traditrice perché è ridotta ad essere ingrediente di operazioni ideologiche, ad essere celebrazione di determinati contenuti ideologici, no? Celebrazione della patria in guerra, poi deve servire a mandare i giovani a farsi e a farlo dire ammazzati, o convincere operai e contadini che bisogna obbedire a qualcuno che li sfrutta perché la cosa più importante è far parte di un popolo invece di avere una loro collocazione specifica con dei specifici interessi e specifiche necessità e potenzialità, insomma, no? Cioè, poi possiamo dire certo che si può fare un uso gigantesco della poesia e della letteratura, anzi, come dice Leopardi, no? Appunto, nelle operette morali, questo è un secolo di ragazze, si pubblicano tante volte di più libri di quanto non se ne pubblicavano all'epoca dell'inizio della modernità. Ma Cartesio, Hobbes, fondamentalmente non mentivano, allora avevano una loro serietà, anche se erano degli autori di terribili macchine, mentre invece adesso le magnifiche sorti progressive, il progresso, la libertà, come possiamo dire, esercitazioni retoriche di chi non sa dove vive. Ma questo non è la poesia. Una poesia che effettivamente sappia essere fedele alla poesia deve sapersi radicare nel senso profondo di questa miseria. Non cercare pensioni da parte di nessun padrone che le restituisca una qualche servile utilità e andare al fondo di se stessa. Ovvero sia essere una poesia che non dissimula la povertà e più parla, ma che proprio per questo, come dal fondo della cecità, può effettivamente far emergere una radicale e potente ulteriorità rispetto a questo mondo in cui essa è ridotta a nulla. Ma anche questo non risolve più di tanto. Seguiamo per un attimo l'ultima battuta della composizione, le ultime due strofe, che leggo rapidamente in italiano, poi recupererò alcuni termini, soltanto per capire come va a terminare mai la notte. Subito dopo allora l'affermazione, la domanda perché il tempo, perché poesia il tempo della materia, ma tu dici che sono i sacri sacerdoti del Dio del vino che migrarono di terra in terra in una sacra notte. Ai sacerdoti di Bacco, in qualche modo, i sacerdoti di Dioniso, che errano di terra in terra riproducendo con sé la sacertà della notte. Su questo adesso ritorniamo. Veramente, quando un tempo che ci pare lontano, no? Un subiunket esilante, ascesero coloro che fecero lieta la vita, quando il padre distorse dagli uomini il volto e una tristezza giusta cominciò sulla terra, quando apparve un sereno spirito divino consolatore ed annunciò la fine del giorno e sparve, segno della sua venuta e del futuro ritorno, il coro celeste, da Dimice Corno, Einige Gaben, Kamezug, il coro celeste lasciò alcuni doni, di cui godessimo come un tempo in misura umana, perché un dono più grande è troppo grande per la gioia dello spirito, e qui mancano ancora i forti per le gioie più alte. E viva una gratitudine calma, il pane frutto della terra ma benedetto dalla luce, dal Dio del buono viene la gioia del vino, così ripensiamo ai celesti che vennero un giorno e che ritorneranno al loro giusto tempo. Noi cantori diciamo un canto grave al Dio del vino, e non come vano pensiero, suona la lode all'antico, nicht eitelen dachtönet dem alten das Lob. Sì, dicono bene che concilia i cieli giorno alla notte, eleva e sommerge perpetuamente le stelle, ogni stagione lieto come il pino verde, sempre egli a caro, o la corona che scelse di Edera, perché egli resta e la traccia degli dei dileguati riporta nella tenebra agli uomini senza dei. La profezia cantata dagli antichi dei figli di Dio, ecco, noi siamo, noi, ecco il frutto dell'esperia, miracolosa esatta si compia dell'uomo, abbia fede di questo prova. Ma se è molto l'evento, nulla opera perché il cuore ci manca e siamo ombre. Keines wirket, denn wir sind herzlos, Schatten, perché siamo senza cuore, siamo delle ombre. Finché l'etere conosciuto sarà di ognuno e di tutti, ma intanto viene l'agitatore di fiaccoli, il figlio dell'Altissimo, l'uomo di Siria, qui tra le ombre. Felici saggi lo vedono, dall'anima prigioniera brilla un sorriso, si sgelano gli occhi alla luce, memoria del cantore cieco, più mite in seno alla terra dorme e sogna il titano e anche il maligno Cerbero. Beve e dorme. Zerbeus trinket und schläft.
Schläft, ecco un po' come dormirà il drago Fafnir. O vorrebbe dormire il drago Schaff, das nicht schlafen. Il drago Fafnir è Sigfrido Valeriano. In altri termini, che scenario sta venendo qui descritto?
Sostanzialmente uno scenario che rimette in campo le risorse di una convergenza tra Cristo e gli uomini. Questo in un certo senso richiede che si apra una pagina, per così dire, che riguarda il tipo di organizzazione che sta in qualche modo prendendo in questo momento il pensiero di Davide. Allora vediamo nella forma schematica, se per accelerare i tempi, di riassumerlo. Eldari in questo periodo concentra una parte importante del suo pensiero, ben meno male, sulla Grecia, anche la tragedia per eccellenza, un tema greco. Le traduzioni di Soda Sofocle sono, come possiamo dire, un confronto con il cuore della forma classica. Sofocle è il tragedia perfetto. Movimento che in un certo senso si riproduce ai livelli più diversi nel pensiero di Berlino. Ve l'avete visto già in parte in gioco nella dinamica del frammento sul significato della tragedia, no? Dove l'originario è forte, il segno è cancellato, dove c'è rappresentazione dello stesso originario, l'originario è debole. Per cui solo nell'incendio che cancella il segno l'originario si fa sentire più che rappresentarsi. Ora, cos'è greco per Darwin? Le varie cose che gli ho detto, come si saldano, come si dicono nel suo pensiero? Beh, come possiamo dire, il greco è ciò che risponde a una sorta di legge generale, quanto si comprende.
ciò che è propriamente proprio, ciò che è intimamente proprio, è qualcosa che sta in un certo senso incorporato nel suo opposto, che diventa il suo aspetto esterno. Allora, i greci sono apollinei o sono aulici? L'apollineo è la forma, la compiutezza, la visibilità, l'armonia. L'aorgico è il cuore del vulcano, è incandescenza, è l'eccitazione senza limiti, è il sublime esploso. Beh, si potrebbe dire questa intensità, questo calore, questa luminescenza irresistibile e travolgente è l'Oriente, mentre invece la forma composta, quella classica, quella pienamente visibile, quella che ha raggiunto tutte le proporzioni possibili nella maniera migliore, è l'aspetto occidentale, quello che si lega al tramonto, l'Esperia. Perché l'Esperia, prima di diventare un cinema in quasi tutte le città italiane finché c'era un cinema, o finché c'era un cinema in giro, è essenzialmente il tempo, il luogo del tramonto, dove tra l'altro ha sede il giardino delle Esperidi. Qualcosa che in un certo senso può sembrare quasi una forma di campo elisio, insomma qualcosa che è sempre a un passo dalla morte da un certo punto di vista, ma contemporaneamente una sorta di grande paradiso occidentale. È il luogo dove tutte le tensioni si ricompongono in una quieta, composta, elegantissima bellezza. Pure in realtà il greco, dice, questo serve di oggi, ha come suo proprio esattamente l'elemento orientale. Guardate che questo adesso, se per un attimo fate fruttare questa intuizione fuori dal percorso poetico e teorico di Rodarino, è una cosa che tornerà ed esploderà molto tempo dopo, in una consapevolezza. Entro certi limiti, anche quasi subito, le divinità di Gottaiten con Samotracia, le divinità di Samotracia, c'è già, insomma, quello delle lezioni sulla mitologia, poi la filosofia della rivelazione. Cioè, noi abbiamo sempre pensato ai greci come i greci degli dei olimpici, del Partenone, Fidia, Prassitele, il canone, il marmo, Winckelmann. No, al fondo i greci sono l'iperoriente, la non forma, lo scatenamento di forze potenti, il sommovimento che viene da sottoterra, insomma qualcosa che in un certo senso poi sede storico delle religioni, antropologico-culturale, si sarà legata, come possiamo dire, alla Grecia a più strati, quella in cui il livello su cui si è fissata la classicità, creazione del classico moderno, trova alternative e contraddizioni nella Grecia dei misteri eleusini, nella Grecia dell'orfismo, nella Grecia dei culti ctonii, sangue, terra, passioni, ferine, e ovviamente grandi dinamiche cosmiche, insomma, lontane dalla quiete in cui sembra ricomposto il mondo degli dei olimpici. Ora, diceva Darwin, il greco, ciò che è greco paradossalmente è questo, è questa intensa potenza dionisiaca che però tende a manifestarsi attraverso il suo opposto. Quindi il fuoco orientale tende a farsi custodire nella compostezza marmorea dell'elemento esperico, dell'elemento occidentale. Voi capite che da un discorso di questo tipo si sviluppa tutta una potente dinamica per cui ciò che è apparentemente orientale in realtà occidentale, ciò che è apparentemente occidentale è nel suo cuore orientale. Ciò significa anche comunque mettere in moto quello che altrimenti sarebbero delle categorie statiche. Se avessimo tempo, se questo fosse un corso su Erdogan, potremmo andare a cercare, come possiamo dire, delle immagini che ci rendano più concreta questa intuizione, seguendo il tracciato, come possiamo dire, del modo in cui Erdogan vengono cantati i fiumi. Erdogan è un grande cantore di fiumi. Ma anche lì sostanzialmente, no? Quando pensa al Reno, pensa al fiume che vorrebbe andare in una direzione verso l'Oriente come il Danubio o verso sud come il Ticino e il Rodano. Ma la sua sorte, il suo destino, lo porta in un'altra direzione, lo porta verso il nord, lo porta paradossalmente verso quello che è effettivamente il suo destino. Ecco conseguentemente che allora anche l'elemento greco, per così dire, deve, pur avendo come suo cuore il fuoco bacchico, prestarsi a dar luogo alla figura apollinea, all'immagine della forma ben tornita. Ma questo è esattamente ciò che non può più tornare. Questa sintesi non è più possibile. Resta conseguentemente la possibilità di muoversi nello spazio della evocazione di ciò che in un certo senso non può che stare nascosto, latente e distante. Ed è in qualche modo attesa senza un appuntamento definito, forse senza la possibilità di una soddisfazione. Attesa di qualcosa che per alcuni versi è Dioniso e per alcuni altri è Cristo. Ma queste due cose, secondo Erdogan, questa è una cosa molto importante, nel momento in cui un Redentore veramente venga, non possono che essere unite, non possono che diventare la stessa cosa. E quindi sostanzialmente al cuore della miseria c'è una poesia che cantando riesce ad attendere la venuta forse impossibile di qualcosa in cui Cristo e Dioniso sono la stessa cosa. E se ci pensate, lo dico così per un'analogia generica, il nostro stesso Leopardi, tutto sommato, come possiamo dire, è un grande cantore della lontananza, della rimembranza, tutte notate, no? Suffissi provenzali, tutti suffissi legati in qualche modo, derivati dalla grande esperienza provenzale, anche con il basito grattesco. Ma che cos'è la rimembranza se non il ritorno, non di ciò che è lontano, ma il ritorno del suo essere lontano? La rimembranza non è che ciò che è stato ritorna, ma che torna potentemente a noi la sua distanza, il suo non essere presente, e essere intensamente abitati dalla mancanza. Ricordate, non nel dialogo di Torquato Tasso del suo genio familiare, Peretta Morali, Romani, no? Dove il genio familiare consola Torquato Tasso, venga a dire, dicendo, io ti porterò. La donna che tu ami, così vicino che tu potrai pensare quasi di poterla toccare, no? E risponde appunto Torquato Tasso, sì, bella cosa, un sogno al posto del vero. Questo fondamentalmente. Le rimembranze sono l'intensità non di ciò che in sogno sembra poter essere toccato, ma l'intensità della distanza di ciò che ci è vivamente presente in quanto è distante. Il canto del poeta abita l'assenza, non la risarcisce, la approfondisce, la contempla e la agisce. Ma questo tipo di considerazione risolve, risolve senz'altro, compie questa cosa assolutamente stupenda che è Brodolmai, questo senz'altro, ma in un certo senso ci lascia, cosa possiamo dire, il problema della miseria e della necessità della poesia nel tempo della miseria, perché la cosa che ci interessa è questa poesia che nel tempo della miseria sembra non avere ragione alcuna, nessun perché, nel momento in cui non ha nessuna risposta al perché diventa veramente necessaria. Dove è necessario non vuol dire che risponde a un bisogno, vuol dire che tocca l'indiscutibilità del reale, perché al fondo nel suo indaffararsi attorno alla tragedia Herderlin sta in qualche modo cercando di occupare esattamente quel punto in cui il reale si produce realmente, e ha scoperto che il reale si produce realmente tragicamente, che c'è un nodo tragico, una soglia tragica nel prodursi del mondo, nel prodursi della nostra vicenda, e che un mondo che sia un mondo in cui la doppia infedeltà sia superata deve essere un mondo che sappia riattraversare potentemente assumendo il nucleo tragico. E quindi bisognerà non tirarsi indietro di fronte alla tragedia, ma attraversarla compiutamente. Ora, in un vecchio frammento, forse lo andrò, Oeberlin aveva, vedo di nuovo anche perché ne scrissi in passato, quindi presenta sostanzialmente un'immagine che è quella del guerriero che nella battaglia è scatenato, furente, carico di slancio, guerriero, ma nello stesso tempo è assolutamente lucido ed equilibrato e sa conseguentemente valutare perfettamente la situazione in cui si trova, e quindi diventa nella confusione, nella magmaticità della battaglia, il punto in cui questa situazione trova la sua forma.
trova in qualche modo una sua logica. Voglio dire qualcosa che potrebbe essermi detto da qualcuno che facesse il maestro di Tai Chi o di un maestro di Aikido, no? Come possiamo dire? C'è un movimento in cui voi vi trovate, voi dovete essere il punto in cui quel movimento trova la sua logica. Dovete essere nel punto in cui quel movimento diventa un movimento che voi governate, interpretandolo adeguatamente. Quindi c'è il guerriero, in questo frammento, adesso forse trovo, forse no, che in qualche modo ha appunto questa caratteristica. È il guerriero, è il grande guerriero, perché nella battaglia cui si dà senza risparmio, riesce anche ad essere freddo, lucido, riesce ad essere il punto in cui la battaglia trova la sua inerzia, potrebbe dire, no? La sua curva decisiva. Ora, e non a caso, sono giocati su questo aspetto molti
scusa, mi sto facendo lezione. Sì, ti richiamo, ciao.
Sì, in parte il frammento a Cali, ma non soltanto, però non desidererei perderci troppo tempo, è la cosa essenziale, ve l'ho detta, no? Insomma, ecco, ma il poeta, e in un certo senso è vero, che dovrebbero essere come il guerriero, riuscire a trovare al culmine della battaglia, cioè essenzialmente un riconoscimento della natura tragica dell'avvenire del mondo, che non venga dissimulata, anzi venga esaltata, il punto in cui questa si concilia con un superiore equilibrio. Nei frammenti sul divenire del trapassare il fondamento del Empedocle, come possiamo dire, questo verrà affidato al rapporto tra dissoluzione reale e dissoluzione ideale. Per sintetizzare la cosa intanto in una forma elementare, è come se Erdogan dicesse, semplifico ma non troppo, c'è un mondo che tramonta e un mondo che nasce attraverso il suo tramonto. Come nasce il nuovo mondo? Attraverso la rappresentazione della catastrofe del precedente. Allora la catastrofe ideale del precedente diviene una dissoluzione ideale attraverso la quale si costruisce il nuovo. Perché un grande momento culturale nella nostra storia dovrebbe produrre dei poemi che guarda caso riguardano sempre cose che sono successe prima? Perché esattamente attraverso la narrazione di ciò che si dissolve, che ciò che nasce, produce ciò che lo fa nascere. Io oggi descrivo una vicenda passata, ma non la descrivo oggi. La sua descrizione è una creazione artistica originale del mio oggi, si alimenta però del suo essere un trapassare e un morire. E oltretutto, cosa che in un certo senso chiudendo, perché dovremo chiudere presto su Wölderlin, questo fa sì che in parte, come già vi anticipavo, il passato sia concretamente affidato a un presente che a ritroso lo faccia essere. Perché
se ciò che è vivo anche non muore, non può nascere il nuovo che fa sì che ciò che esso è stato sia stato veramente. Il movimento di cui consiste la vicenda di ciò che accade, non banalmente, deve essere completa. Se non c'è la dissoluzione, non c'è neanche la nascita. La nascita di ciò che verrà dopo garantisce della verità di ciò che c'è stato prima. Questa intima connessione è la cosa a cui in qualche modo Elderlin punta e che progressivamente finisce per essere qualcosa che lo porta lontano dal piano, come possiamo dire, dello storicamente fattibile. Lo porta verso appunto quello spazio vuoto tra le due strofe di Alto de Sleven di cui si diceva all'inizio. Forse non c'è nessun guerriero che possa restare veramente lucido, che è in grado di controllare tutto al cuore della battaglia. Sì, ci può essere Napoleone Bonaparte, che sostanzialmente sarà il grande, geniale dittatore della borghesia, un'altra cosa. È un po' il problema di Beethoven, no? Che presenta, no? La dedica della terza, no? Appunto, no? Quell'eroica. Originariamente dedicata a Napoleone, e poi quando Napoleone non è più, in qualche modo, la spada della rivoluzione francese che invade l'Europa, diventa l'imperatore Napoleone, come dire, si è messo in tasca la rivoluzione, e allora la sinfonia viene dedicata a un grande uomo, se casomai ce ne sarà uno. Certo, non a Napoleone Bonaparte, non è stato esattamente il folgore liberatore e il creatore di un nuovo mondo atteso.
Bene, ora probabilmente per andare a fondo di questa condizione potrebbe essere utile, ad esempio, la lettura di quella, me la consiglio però, di quell'attraversamento, credo, tra i più coinvolgenti della Grecia antica, che è Archipelago, poema di una eccezionale portata. Come non a caso l'ultimo verso, Lasst er stille mich, dann in deiner Tiefe gedenken. Dove dice rivolgendosi al mare, no? All'oceano, allora dal mare perché è Mediterraneo. Lascia che allora io pensi, in silenzio la quiete del tuo cuore profondo. Un pensiero, una visione che tenga a risolversi nella profondità del mare. Nella profondità del mare in cui vi è l'arcipelago, dove l'arcipelago è l'arcipelago delle isole greche. In questo caso immaginate, non come obiettivo di una crociera ovviamente, ma immaginate appunto come la Grecia. Quella Grecia di cui tanto ha pensato Elderlin, no? Che se non può più essere in qualche modo, se non può più diventare il cuore dell'adesso, che almeno venga in qualche modo, diventi in qualche modo ciò che promuove lo sprofondarsi della quiete del suo mare. Anche qui l'immagine di questo andare sotto alla superficie della Grecia per ricondurgersi in qualche modo potentemente nel suo cuore. Però al momento non possiamo restare troppo su questa dottore, dobbiamo però ricordare, sempre a proposito della miseria, che in parte il movimento che porta a dire quanto più arriviamo al cuore della miseria, tanto più arriviamo là dove la poesia è inattaccabile. È inattaccabile perché non ha più protezioni, è inattaccabile perché non ha più giustificazioni, è inattaccabile perché è affidata al massimo rischio, al gheffare. Insomma, sta per arrivare la solita battuta citata spessissimo, no? Là dove massimo il pericolo, là è anche massimo ciò che salta. Beh, ecco, questa curva è una curva che a suo modo non c'è soltanto in Novalis. E voglio dire, in c'è, allora ritroviamo ad esempio appunto nell'altro personaggio che vi dicevo, tutto sommato, può stare in un titolo, che è appunto Novalis. E sto pensando fondamentalmente al Novalis di Christian Knight of the Holy Roma, no? Tanto dopo, che potrebbe essere il Novalis di tante dei suoi, delle sue opere frammentarie, ma significativamente, come hanno dimostrato filologi anche italiani importanti, Perdizione e Moretti Desideri, ad esempio, sono frammenti legati a progetti di opere organiche. Per anni si è letto Novalis come l'autore dell'Igne e la Notte e di altre poesie, e poi di un blocco di aforismi e frammenti. In realtà, gli aforismi e frammenti fanno parte di opere organiche che non si sono mai totalmente compiute, ma che seguono dei progetti molto strutturati. Una cosa molto strutturata di cui abbiamo il testo è ovviamente la cristianità o l'Europa, che adesso cito essenzialmente per un motivo, perché la cristianità e l'Europa si organizza secondo questa struttura che, come vedete, ha a che fare con ciò che abbiamo visto. Un tempo c'era non la Grecia, nel caso di Novalis, ma c'era il Medioevo. E il Medioevo di Novalis, che per motivi cronologici non si era alimentato del trono di spade o di altre raffigurazioni paramedievali, è, come possiamo dire, il velo d'oro. È l'epoca della pura armonia. È l'epoca della realizzazione piena dell'umanità in una suprema, armoniosa pace del singolo. E in questa rappresentazione il re e l'imperatore vanno perfettamente, l'imperatore e il papa vanno perfettamente d'accordo. Le città sono prospere. La pluralità degli eventi singoli, le singole città, i singoli feudi, eccetera, è perfettamente conciliata con il loro stare assieme in unità. Non c'è divisione nel mondo cristiano, per il momento del resto non si occupa, anche se poi magari c'è grandissima sensibilità per cose che non sono all'interno della nostra tradizione. Insomma, si potrebbe dire, per usare un'espressione cara a un nostro storico come Giorgio Falco, Santa Romana Repubblica. Nel mondo cristiano tutto unito, una sorta di umma cristiana, per portare in fondo il termine arabo, no? Cioè, dove lo umma intendo dire è il non contraddittorio, no? È la comunità vista come la comunità intrinsecamente armoniosa, no? In cui non ci può essere vero contrasto, in cui una comunità che si identifica con una verità palese in cui tutti si riconoscono, in cui tutti respirano. Benissimo, c'è questa cosa che ricorda molto i regni di luce all'inizio della dei racconti gnostici, insomma, no? Sul canto della merda, per esempio. Però da questa primitiva condizione si comincia a decadere. E comincia ad esserci la riforma, l'umanesimo, dopo arrivano i gesuiti, e poi il razionalismo
illuminista e ci si allontana sempre di più da quella perfezione. Però tutti questi episodi contengono ciascuno in sé un elemento di grande forza che fa sì che il loro essere un allontanamento da quella fonte miracolosa possa anche essere concepito come un contributo a qualcosa che consentirà di tornare in quello stato a un livello più alto. Siamo proprio sul racconto gnostico, che appunto ne parleremo anche in un altro corso che stiamo facendo, ma adesso ne diciamo qualcosa qui. Ha come sua caratteristica quella di far sì che una condizione perfetta di partenza, che però si è in qualche modo inclinata, possa divenire veramente definitivamente vera grazie a un percorso di redenzione che la innalza al di sopra della sua manifestazione primitiva. Per cui da caduta alla caduta si arriva sino al presente, quando proprio per il totale indebolimento del simbolico si pone la necessità di un nuovo ritorno, e a quel punto si apre l'immagine clamorosa ovviamente del grande manto stregato della Madonna, che in un certo senso indica appunto il recupero in positivo di tutte le tappe di questo allontanamento come ricostituzione di quella perfezione iniziale al di sopra della sua limitatezza storica.
Come dire, bisogna andare al fondo di ciò che in questo caso la religione è, perdendo tutto ciò con cui la si identifica quando è apparentemente forte, perché essa si manifesti nella sua vera necessità. Quando la religione è anche una religione di Stato, una religione, una linguistica, la simbologia culturalmente dominante, quando la religione è la giustificazione di una determinata forma politica, la religione è sociologicamente e storicamente forte, ma in realtà è debole, perché queste caratteristiche non ne dicono la cosa più vera e più profonda. Quando la religione è spogliata di tutte le sue identificazioni, le sue identificazioni con altro da sé in realtà, che però è ciò con cui normalmente la si identifica, ecco che questa ritorna nella sua forza più effettiva. Quindi in un certo senso, un po' come stiamo vedendo qui, la poesia più diventa debole, come fatto mondano, più si avvicina a manifestare la sua vera necessità. Per cui in qualche modo stiamo seguendo anche attraverso le regole un po' questo itinerario. Cos'è che rende la poesia necessaria? Qualcosa che è una risposta a un nostro bisogno? Forse qualcosa che riguarda un nostro concepirci non come portatori di bisogni, ma come qualcos'altro. In un certo senso potremmo dire qualcosa che va al di là della nostra immaginazione come creature, bisognose in qualche modo di una indulgenza e di una reintegrazione delle nostre originarie lacune. Occorre quindi evidentemente riuscire a pensare la poesia come qualcosa che ci ricongiunge ad un reale che vada al di là delle descrizioni della realtà con la loro funzione legittimante. Questo in un certo senso, a mio avviso, pone anche un po' in evidenza il fatto che vedermi al fondo forse va al di là di una concezione che se ne ricava, come ad esempio in Heidegger,
sul tempo presente come tempo della miseria, ovvero sia come tempo del nichilismo realizzato. Voi, voi sapete che sostanzialmente qualche tempo dopo Paul Sveger, Adorno in Minima Moralia non mancherà di scrivere che non è possibile fare poesia dopo Auschwitz. È un'affermazione molto tranchant e molto clamorosa, tipica di Adorno, che è sempre un po' per metà Hegel e per metà Karl Kraus. Ma insomma, come possiamo dire, è vero che sostanzialmente, seguendo il paradigma del modello ermeneutico del nichilismo, si andrebbe in questa direzione. Solo che in un certo senso, a mio avviso, Ödering, tenterò adesso che domani dire qualcosa in questo senso, tende a non accontentarsi a costo di diventare pazzo. E di diventare pazzo pensando qualcosa che non è la diagnosi di Cristo. Ed è anche un motivo perché tra i testi che io poi vorrei leggervi a mi figura, come avete visto, La verità della poesia di Paul Celan, che è non a caso un autore che a mio avviso è esattamente il poeta che tenta nel corso dell'ultima parte, della seconda parte del Novecento, di andare al di là di questa diagnosi del tempo presente, di andare al di là del nichilismo, di andare al di là di una parola poetica che dice di fondo del nichilismo, e un po' come Ödering è diventato pazzo, lui si è suicidato, insomma, nel senso che questa è. Che questo oltrepassamento è un passaggio glorioso e ci regala alcune delle cose su cui vale la pena veramente di pensare, con la riflessione hegeliana, ma nello stesso tempo è un passaggio estremamente rischioso e faticoso. E inquietante. Va bene, forse direi che possiamo concludere.